Radio Librarte, rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.
Buongiorno a tutti e buongiorno ai nostri ospiti Federica Rasenti e Luca Molinari, qui con noi per parlare di un nuovo libro appena pubblicato qualche mese fa da una interessante piccola casa editrice siciliana di Siracusa. Si chiama Lettera 22, una casa editrice che prende ovviamente nome dalla famosa macchina da scrivere, no? Lettera 22 di Marcello Nizzoli, un'icona del design mondiale. Giusto, Luca?
Giusto, giusto. Buongiorno a tutti. Una
Un po' più
bellissima
forte.
macchina da scrivere.
Ecco, allora, questo libro per cui siamo qui oggi con due autori, perché è un libro, non perché è scritto a quattro mani, ma perché è un libro intervista. Cioè, un libro in cui Federica Rasenti, che è una curatrice e manager di progetti culturali, che anche collabora con riviste come Area, Domus, Platform Architecture and Design, intervista Luca Molinari, che è un critico, un curatore e un professore ordinario di teoria e progettazione dell'architettura presso la Seconda Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli, a Napoli. Poi ovviamente è un autore indipendente, scrive per vari quotidiani, è direttore editoriale della rivista Platform, è stato anche curatore per la sezione Architecture Design per Schirai, ora lo è per Marsilio, è anche direttore scientifico del Museo M9 di Mesa. Curato anche una Biennale di Venezia nel 2014, Biennale Architettura Padiglione Italia, e ha vinto vari premi, Nathan Rogers per la critica e comunicazione dell'architettura e anche il premio UIA Ianciumi per la critica dell'architettura. E ha pubblicato anche vari libri, oltre che fare varie mostre, oltre insomma la Biennale dell'architettura. Qualcuno che possiamo ricordare è l'ultima Bergamo Capitale della Cultura, Palazzo della Libertà di Bergamo, un esempio di architettura razionalista. Ecco, la cosa che vorrei chiedere a voi due, prima poi di addentrarci, ecco, qua non è stato detto che appunto Luca Molinari è un architetto, cioè lavorate in architettura, è un architetto. Questa è una questione di cui parleremo dopo. Intanto, come siamo per parlare del libro, perché è stata scelta la formula dell'intervista?
Ma l'intervista nasce un po' dallo stimolo anche dell'editore che ha questa collana che appunto si chiama Loqui, che mette a confronto due personaggi che si occupano, diciamo, di cultura del progetto in senso allargato e li pone a confronto. In questo caso, essendo appunto entrambi di formazione architetti, poi ci siamo confrontati sia sui temi della cultura del progetto che però principalmente intorno ai temi che riguardano la curatela, che è poi il lavoro che facciamo.
E quindi quando è che nasce l'idea di fare questo libro? Cioè, perché c'è una richiesta specifica dell'editore o qualcosa che avevate in mente?
Diciamo che era da tempo che volevamo mettere a terra le riflessioni che condividiamo quotidianamente nel lavoro che facciamo e anche nelle varie occasioni di confronto. Contemporaneamente l'incontro con Francesco Trovato, che è l'editore, il direttore editoriale di Lettera 22, che ha fatto partire questa collana di cui diceva Federica Loqui, che è una collana che ormai è al settimo volume. Francesco ci ha cercato e ha proposto di fare questa cosa sulla curatela perché trovava che fosse interessante avere una riflessione su cosa volesse dire curare una mostra d'architettura. Insomma, gli altri volumi erano più, diciamo, sul progetto e la teoria del progetto, mancava questo versante che consideriamo molto importante, quindi è stato un po' è arrivato da una richiesta di Trovato di avere questa pubblicazione dedicata a questo tema specifico.
E poi volevo chiedere una cosa sul titolo. Cioè, voi avete intitolato questo libro, cioè il titolo è vostro oppure dell'editore anche qui, Il progetto del raccondo, che in generale si racconta un progetto, no? Invece qua e il racconto stesso a essere protagonista. Questo è interessante.
Sì, no, il titolo è nostro e ne abbiamo discusso anche abbastanza. Appunto, nasce dal fatto che nel libro trattiamo i temi che riguardano appunto la curatela come temi progettuali sostanzialmente. E quindi il progetto del racconto sta a significare proprio che in una qualche forma assimiliamo la curatela alle discipline del progetto, del design, dell'architettura da cui veniamo, e il metodo che viene utilizzato per produrre una mostra, per produrre un libro è assimilabile, diciamo, al metodo che si usa per la progettazione.
Sì, questo devo dire, è un titolo che viene fortemente da Federica, su cui ci siamo molto confrontati. Io inizialmente come dire, mi aveva spiazzato, poi più ci penso, più trovo che sia un titolo perfetto, perché, come dice Federica, il nostro lavoro è veramente costruire narrazioni che diventano forme spaziali, allestimenti, mostre, eventi, libri. Però dietro c'è un approccio che è tipico di chi si è formato nel mondo dell'architettura e quindi che ha una struttura mentale che permette di guardare a questo come uno strumento, una metodologia di lavoro molto specifica, insomma, ecco.
Ecco, questo tema, diciamo, dell'architettura, cioè dell'architetto prestato a qualche altra cosa, cioè nel senso, è una questione molto interessante, nel senso che in Italia, per esempio, ci sono diversi esempi in questo tipo, no? Di questo tipo. Tipo, per esempio, insomma, Alberto Garutti che si laurea al Politecnico, dove ti sei laureata anche tu in tempi diversi, perché appartieni da generazione diverse, che però invece di fare architetto, quindi quello che si intende normalmente per architetti, quindi di costruire, progettare degli edifici, fa l'artista. Gabriele Basilico, anche lui politecnico, invece appunto di fare, diciamo, l'architetto, no? Fa architettura in qualche modo, o comunque lo fa con la fotografia, anche lui non costruisce. E ci sono insomma altri esempi, si potrebbe continuare su questo terreno, uno come anche Ugo La Pietra, per esempio, no? Che anche lui fa l'artista visivo e il design, insomma il teorico, però ecco, non fa l'architetto nel senso di progettare edifici e così via. Ecco, cosa avete da dire rispetto a questo? Cioè, un altro esempio di questo, diciamo, studio professionale, senti studiare all'università, di prendere una laurea in architettura e poi farla in maniera diversa, di non costruire, insomma, ecco, di non costruire edifici.
È vero, cioè diciamo, questa è una cosa che accomuna entrambi. Federica si è laureata al Politecnico qualche anno dopo di me, però diciamo siamo entrambi politecnici, anche se lei si è formata prima a Cagliari, poi ha fatto la Biennale a Milano. Io ho fatto il contrario, ho studiato a Milano e poi dopo ho fatto il dottorato a Delft. Però, come dire, come tu hai fatto tre ottimi esempi, voglio dire, Gabriele, su questo punto di vista è perfetto, Alberto Garutti
Beh, li ho
uguale.
messi in buona compagnia.
Ah, no, ma infatti è ottimo, beh, potremmo aggiungere Michelangelo Antonioni, insomma, ce ne diversi. Ma però
Sì, ce ne sono
no, ma
di
noi
altri,
non
certo.
pensiamo che l'essere architetto si fermi al costruire degli edifici. Io personalmente credo che sia un po' riduttivo, perché la formazione, diciamo, al pensiero architettonico è una formazione alla gestione delle complessità. E alla progettazione nello spazio e nella realtà con modalità che variano a seconda, diciamo, della dimensione formale e delle scelte che facciamo. In questo noi siamo, lo studio è uno studio che rigorosamente non progetta architettura. Noi a volte siamo stati chiamati anche a, ci è stato domandato di progettare allestimenti, invece anche in questo senso abbiamo preferito sempre lavorare con altri professionisti, con altri architetti, perché in questo lo studio è unico, non c'è nessun altro studio in Italia che abbia questa caratteristica. Ormai quest'anno, facevamo due conti in questi giorni, sono 30 anni che io lavoro in questo ambito ed è stata una scelta molto precisa, cioè di considerare, come dire, il mondo delle mostre, dei libri, della progettazione culturale come una forma di progettazione, come dire, con la stessa dignità, con la stessa forza, con la stessa autonomia, capace poi di dialogare con le discipline e di mettere a sistema le complessità per dare forma a degli spazi che sono abitabili attraverso l'esperienza delle mostre o sono abitabili attraverso la lettura di un libro.
No, sono d'accordo, infatti nel libro tutta quella prima parte di definizioni diciamo sui termini di condivisione, il significato sui termini viene proprio a identificare un terreno forse un po' grigio che c'è in questo lavoro attraverso discipline un po' differenti, che sono appunto quelle della cultura del progetto, l'architettura, però anche la curatela, azione un po' indipendente.
Allora, la curatela quindi ricorre, diciamo, il tema centrale, insomma, di questo libro, devo dire appunto un libro di piccolo formato, di poche pagine, ma molto denso di contenuti. E questo tema del curatore e così via è un tema che è diventato centrale, insomma, negli ultimi 30 anni, che è una cosa. Poi soprattutto nel mondo delle arti visive è esploso in maniera anche più, molto più forte e ampia, nel senso di quantità, del mondo dell'architettura, no? Dove, diciamo, curatori veri e propri ce ne sono meno, insomma, anche perché spesso, soprattutto in passato, ma ancora in parte oggi, gli architetti, cioè quegli architetti che costruiscono anche gli edifici, che progettano gli edifici, sono anche curatori storici dell'architettura, che è una cosa che appartiene molto al mondo dell'architettura. Pensiamo per esempio a Gregotti, che è uno dei citi, un architetto nel libro, anche Rem Koolhaas, perché poi voi citate, parlate di una serie di anche come di riferimenti, no? Nel vostro lavoro.
Beh, sì, diciamo che la differenza forse sostanziale è che noi in maniera un po' ostinata ci siamo concentrati sulla curatela come azione autonoma, cioè mentre i casi che tu hai fatto e che hai citato, ma ce ne sono molti altri, no? L'abbiamo visto anche molto in alcune biennali recenti, sono progettisti che si prestano alla curatela e che
Beh,
magari...
quasi tutti, perché
Ah, è
per
vero.
esempio a differenza, scusa, della Biennale d'arte, dove c'è un curatore che cura, che diventa direttore, comunque il curatore, le Biennali d'architettura sono
Infatti,
curate tutte da architetti.
questo lo consideriamo nel confronto un forte limite, perché poi spesso il progettista non ha la consapevolezza dello strumento curatoriale e trasmigra, diciamo, quello che è il suo pensiero sul progetto direttamente in forma di mostra, rendendo debole poi il risultato finale. Io, come personalmente, credo molto nella dimensione autonoma di una disciplina che si sta formando e che ha una sua struttura metodologica, culturale, disciplinare molto chiara che sta crescendo, e questo vale per l'arte come vale per l'architettura, il design, la fotografia. Dopodiché, nel nostro lavoro, lavoriamo e abbiamo la capacità di tenere insieme discipline diverse, no? Cioè, in questo, come dire, rappresentiamo l'architettura oggi come una disciplina che sta cambiando profondamente, quindi i confini che prima erano molto rigidi oggi sono dissolti, quindi il confronto con la fotografia, con la grafica, col design, con le arti è molto più naturale per rafforzare una riflessione sulla forma dell'architettura come disciplina che si confronta con una realtà che sta vivendo una profonda metamorfosi, no? Che sta cambiando enormemente. Quindi per noi è normale confrontarci anche, proprio dialogare con le altre discipline, perché è una forma naturale, no? Del lavoro del curatore, che è quello di costruire ponti, costruire dialoghi per generare anche forme culturali, politiche, diciamo anche molto forti, no? Ogni progettazione di un evento culturale è una forma politica nella realtà, e questo per noi è estremamente importante, perché è un senso che tendiamo a dare con maniera molto consapevole, che cerchiamo di perseguire consapevolmente nel lavoro che facciamo.
Ecco, un altro tema nel libro, benché appunto voi siete uno studio che lavorate sulle mostre e sulla curatela, c'è una cosa che tu dici nel libro, è che l'architettura è impossibile da mettere in mostra.
È
Cioè, questa è una
vero.
citazione da una tua. Ecco, perché, in che senso? E
Ma
quindi
allora...
le vostre mostre sono dei tentativi di mettere in mostra partendo da questa premessa.
Forse appunto si riferisce al punto in cui io faccio una domanda in cui chiedo a Luca come è possibile mettere in mostra qualcosa che non si può inserire all'interno di una mostra, cioè l'architettura la viviamo, la attraversiamo, ma nelle mostre viene semplicemente rappresentata attraverso diverse forme, diverse discipline, però possiamo averne solo una sua rappresentazione. E quindi la complessità ulteriore lavoro appunto di curatore di architettura, secondo me, è proprio quella di confrontarsi con l'astrazione dell'oggetto finale di cui si parla, che il visitatore non può mai toccare con mano, come nel caso appunto delle mostre d'arte o anche di design, in cui l'oggetto, l'opera è presente, ma nel caso delle mostre di architettura devi indurre l'esperienza attraverso altri stratagemmi, che sono stratagemmi appunto narrativi, da cui appunto il titolo è venuto un po' più naturale proprio perché la parte di narrativa all'interno delle mostre di architettura ci sembra ancora più rilevante proprio in assenza dell'oggetto stesso della mostra.
Federica ha perfettamente ragione, cioè una mostra di architettura è una simulazione di realtà. Storicamente le grandi mostre del secolo passato si distinguevano tra, se pensi alla prima mostra di architettura moderna al MoMA, è una mostra di fotografie, quella sull'architettura moderna del 1933, e nello stesso anno la Triennale a Milano apriva la prima edizione al Palazzo dell'Arte e la mostra invece era costruire dei modelli in scala 1:1 di architettura nel Parco Sempione, no? E in quel caso tu vivevi l'architettura perché era costruita in scala 1:1 e quindi entravi nell'architettura e l'architettura si rappresentava per quella che era. Questo grado di complessità però oggi pone delle sfide importanti perché da una parte è la digitalizzazione, la smaterializzazione, dall'altra parte non basta più semplicemente lo scheletro dell'architettura in sé perché lo spettro, diciamo, della vita metropolitana si è fatto più denso e complesso e questo lancia delle sfide allestitive, progettuali, di pensiero molto molto importanti e molto complesse. Poi, diciamocelo, cioè, la gente capisce l'architettura solo attraverso i modelli e le fotografie. Se tu metti un disegno tecnico è più difficile da essere letto, da essere capito, da essere colto. Diciamo, le mediazioni sono maggiori, no? E quindi il racconto, come dice Federica, è centrale in questo caso.
Beh sì, diciamo che è un'opera di traduzione in qualche modo. E poi questa cosa dell'espositività dell'architettura e della incomprensibilità, se non si è addetti ai lavori, diciamo, dei disegni tecnici e via dicendo, è quello che in qualche modo, e mi pare che voi lì ne parlate, ha fatto appunto riflettere come esporre l'architettura, uno dei primi che a mio avviso ha fatto un salto in questo senso. Penso, è stato Portoghesi che non solo si è inventata la Biennale che non c'era, anche se molti pensano che esiste chissà da quanti anni, in realtà nasce nell'80-81. Però lui lì non solo metteva in mostra l'architettura postmoderna, comunque, o così come si vuole chiamare, però la metteva in mostra con la strada nuovissima perché si rendeva conto che far capire alle persone l'architettura che chi non è uno specialista doveva inventarsi un dispositivo e allora non c'era la digitale. Come farà invece Fuxas più avanti, che invece si inventa, cioè utilizza molto, diciamo, il digitale, video, insomma, in quella sua architettura. Chiaramente sono due architetti italiani che hanno posto per primo questo problema. Comunque l'hanno risolto in maniera, diciamo, funzionale, insomma, per un pubblico di massa e che non è addetto ai lavori.
Sì, è vero, hai ragione, c'è la.
Anche perché voi parlate, se non mi ricordo se è Federica che lo dice. O Luca, parlate a un certo punto di questa cosa impossibile mettere in mostra l'architettura, dite che le esposizioni sono un'arma di seduzione di massa. E quindi questa è una cosa che Portoghesi in primis cioè, induisce.
No, ma è vero, però in realtà quello che fece Paolo Portoghesi con la strada nuovissima e poi che ha smaterializzato Massimiliano Fuxas nel 2000 con l'Aesthetics Moretics è qualcosa che se tu ci pensi l'architettura a modo suo ha sempre fatto più o meno da sempre, cioè quello di costruire dei grandi modelli in cui fare provare la simulazione dell'architettura. C'è una famosa immagine, un famoso quadro di questo del San Gallo che costruiva un modello in scala 10:1, 1:10, scusami, di San Pietro, dove il Papa poteva entrare per capire come sarebbe stata San Pietro. Cioè, il tema dei modelli è una cosa che sappiamo attraversare la storia dell'architettura da sempre. Cioè, si è sempre progettato dei modelli o delle architetture effimere, temporanee, per far vivere una simulazione di realtà. Pensa a tutte le progettazioni di grandi architetture per le feste nel Rinascimento, nel 6-700, no? Il tema dell'illusione è una cosa che attraversa tantissimo, quindi Paolo Portoghesi si rifà alla lunga storia dei progetti di illusione delle grandi feste barocche o rinascimentali italiane. E in questo Massimiliano Fuxas fa un salto, diciamo, di medium, no? Passa dalla realtà alla proiezione, però di fatto è un'altra strada nuovissima quella di Fuchsas nel 2000, perché era l'infilata delle
Certo.
batterie attraverso il salto di scala dalla città tradizionale alla metropoli abitata, no? E lì è un salto concettuale, ma di fatto il principio è lo stesso, cioè l'esperienza è più o meno la stessa, con un grado di densità diversa. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è sempre quello di lavorare su questa dimensione. Hai ragione tu, la mostra di scrittura è una traduzione, spesso anche un tradimento, volendo giocare con le parole, però è la potenza dello spazio di sedurre le persone, cioè di fargli vivere un'esperienza sensoriale e fisica profonda, può essere un elemento molto forte per farti capire la quantità, la densità, la qualità del progetto e quello che c'è dietro, no? Allora, lavorare in una mostra con la simulazione della realtà può essere un modo molto importante e interessante di offrire a un visitatore che non sa niente dell'architettura degli strumenti per cogliere quello che è la forza del progetto di architettura, che è quello di cambiare il nostro mondo e di farci vivere diversamente.
Senti, ma ecco, però questa è cosa che mi fa venire in mente. Come mai, secondo voi, c'è questo salto espositivo di traduzione? L'hanno fatto due architetti italiani, Ortoghese e Fuchs. Come mai è venuto in mente a loro? Ci avete mai pensato? E adesso
No,
è
sì,
una
no.
domanda che mi è venuta adesso.
No, no, ma guarda, mi verrebbe da dirti che l'architettura italiana dal 500 in poi almeno è un'architettura in cui immagine, teoria e rappresentazione sono sempre fuse. Cioè, l'architettura italiana ha sempre usato il disegno e le sue rappresentazioni come un modo per fare teoria e per fare pensiero d'architettura. Questa è una cosa totalmente italiana. E questa è una cosa a cui appartengono perfettamente sia portoghesi che in maniera più ribelle Massimiliano Fuchsas. Aldo Rossi, pensa al Teatro del Mondo che galleggia sull'acqua, no? Cioè, noi abbiamo
Certo.
nella cultura italiana c'è molto forte l'idea che la rappresentazione è già un pensiero teorico, non è una semplice rappresentazione. E questo è un tema molto forte, su cui tra l'altro stiamo anche riflettendo ultimamente, perché si pone tutto il tema, non so, dell'intelligenza artificiale, tutte queste cose che stanno emergendo adesso, e della digitalizzazione, no? Che è una cosa di cui parliamo nel libro, perché è un tema che si sta ponendo.
Certo.
Però noi abbiamo questa densità, che è una densità profonda, che appartiene alla nostra cultura architettonica, cioè non è un tema, è un tema identitario, credo.
Forse anche nella formazione, diciamo, da architetto in Italia, la cultura del progetto, quindi gli aspetti che riguardano la teoria del progetto, sono altamente, insegnati nelle scuole italiane, forse più che in altri paesi d'Europa.
Ecco, un'altra cosa, a proposito di curatela, spazio espositivo, percorso, via dicendo, di cui parlate nel libro, è il percorso che tu hai fatto negli anni, insomma, Luca, partendo, diciamo, da questo spazio di Milano che si chiama Spazio Opos, che appunto si trova vicino alla stazione di Certosa di Milano, cosa che conosco bene perché anch'io ho fatto una mostra. Forse era la prima mostra che si fece quando fu aperto, che però appunto era uno spazio completamente decentrato rispetto, cioè, a Milano, che è proprio in periferia, vicino all'ingresso dell'autostrada per Torino, Como, insomma, Varese. Però quella è stata un'esperienza fondamentale, come racconti nel libro.
Beh, sì, è fondamentale perché è stata la mia prima esperienza, diciamo, ero molto giovane, tu ricorderai bene, quello era un luogo che allora era veramente nell'estrema periferia e è stato tutto legato all'intuizione geniale di Alberto Zanone, che è il fondatore e proprietario di Opos, che è diciamo, un industriale del tessile che è un uomo molto sofisticato e che prese quello spazio, che era un vecchio pezzo di una fabbrica dell'Isotta Fraschini, e l'ha trasformato in uno spazio di incontro, di mostre. C'erano le tue mostre d'arte, c'erano le mie prime mostre di design ed architettura, ed erano tutte molto transdisciplinari. In un tempo in cui il Salone del Mobile non c'era ancora con quella vastità, lui è stato veramente il primo a pensare che uno spazio di quel tipo potesse essere uno spazio espositivo e di pensiero culturale. Devo dire, se ci penso adesso in termini di anni, fu un'intuizione incredibile. E lì ho avuto la fortuna di fare le mie mostre, di confrontarmi in maniera transdisciplinare, questo è stato per me molto importante, e di avere molta fiducia, no? E quindi quello di giocare anche in maniera molto libera. Questa è stata una grande opportunità che ho avuto, e da lì è cominciato, come dire, il mio percorso di presa di coscienza, no? Di cosa volesse dire, e anche di decidere che il lavoro della curatela, della scrittura, era quello che volevo fare, per cui di non lavorare come architetto, ma di portare avanti questa esperienza che ormai diciamo, la prima mostra fu War Architecture ed era del 94, sono passati 30 anni e quindi diciamo che ormai si posso guardare quell'esperienza come un'esperienza fondamentale nella mia formazione, certo.
Poi nel libro parlate anche, insomma, di quest'altro aspetto, oltre appunto della mostra, dell'allestimento, la curatela, diciamo, un altro aspetto che ti caratterizza e quindi che caratterizza questo racconto è quello della pubblicazione, quindi del catalogo della mostra o anche dei libri, quindi, diciamo, l'apparato bibliografico, no? A cui ti sei dedicato. Non solo nei libri, nei cataloghi, ma con delle riviste.
Beh, sì, diciamo la scrittura
E
è la. No,
anche,
scusami, ti ho interrotto.
sì, no, anche perché progettare un libro, fare un libro, un catalogo è comunque un progetto, no?
È quello che spiega molto bene Federica attraverso le sue domande nel dialogo che abbiamo avuto, ed è una cosa su cui lavoriamo da tanti anni, cioè sai, il tema del progetto è che non voglio. Cioè, la cosa su cui ci confrontiamo di più è il grado di coerenza interno di quello che facciamo, cioè che senso ha quello che fai. Allora, non è unicamente un'espressione di stile o di forma, ma è anche un'operazione di senso, no? Quindi ogni volta un libro, è un progetto in sé perché deve avere una sua coerenza interna, una sua storia, una sua coerenza con quelli che sono i contenuti. E allora di volta in volta variamo nel dialogo con i fotografi, col grafico diverso, con la struttura del libro. Diciamo che non ci piace molto ripetere, ma al di là di questo, non ci piace ripetere perché pensiamo che ogni libro in qualche modo rappresenti una specifica dimensione. Questo in termini poi di progettazione del libro, no? Non pensi?
Sì, no, assolutamente.
Sì, e poi un'altra cosa di cui parlate è dell'essere politico del curatore.
Allora, partendo dal presupposto del titolo, appunto, il progettare narrazioni, progettare racconti, ha chiaramente il tentativo di far emergere delle connessioni tra fatti, progetti, spazi, e temi, inusuali. Ogni volta che, si fanno appunto delle scelte, si compiono delle azioni politiche. In più, occupandoci di mostre di architettura, l'architettura di per sé, e le scelte che stanno intorno all'architettura sono scelte molto politiche e anche come raccontarle diventa a suo modo politico importante.
Sono perfettamente d'accordo, cioè in questo momento all'architettura, come tutte le discipline, è richiesto un atto di consapevolezza rispetto al reale ancora più forte, perché siamo in una fase di crisi, di profondo cambiamento, di grandi tensioni anche sociali, sul senso delle cose. Allora ogni gesto progettuale, che è anche un gesto d'arte, deve avere una forte connotazione politica, non essere ideologico, ma avere una consapevolezza dell'effetto delle tue azioni molto chiaro. Questo credo che sia molto importante, no? Ogni prodotto è il risultato di un'azione, no? E l'azione nasce da un pensiero che deve essere più consapevole possibile di quelli che sono, di quello che fai, no? Per questo che prima parlavamo anche nel libro, delle mostre, cioè c'è un grande sforzo di coerenza interna e di giustezza, no? Di anche di visione etica del lavoro che fai. A queste cose noi crediamo molto e credo che sia un momento, come dire, un senso necessario in un momento come questo, che è un momento pesante, contraddittorio, denso di tensioni, in cui ogni gesto è un'economia da gestire, no? Con grande attenzione. Quindi diciamo che a maggior ragione oggi essere politici è centrale.
Bene, allora, ecco, questo, diciamo, discorso sulla eticità, diciamo, del curatore, ma in generale, poi penso di chiunque di noi, intellettuale o no, concludiamo con questo auspicio la chiacchierata sul libro di Federica Rasenti, nell'intervista appunto a Luca Molinari, edito da Lettera 22, e ringraziamo per l'ascolto. Arrivederci.
Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.